breathing time. An ambulance bed is spread round every corner, calling out his name.
Nelle pagine interne
e ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E questa è la consueta sigla di Onda Rossa per introdurre la rassegna stampa. Iniziamo dando uno sguardo alle prime pagine dei giornali di oggi. Quella della sera apre sul discorso di Mattarella durante la cerimonia della consegna del ventaglio, che come vedremo è una delle notizie prevalenti sui giornali di oggi. Quella della sera ci dice: richiamo del Colle, eversivi gli atti contro la stampa, e al Parlamento va eletto il giudice della Consulta. E c'è ovviamente spazio anche per l'inizio delle Olimpiadi. In particolare la notizia è del passo indietro di Sinner. Il tennista non riuscirà a partecipare ai giochi per una tonsillite. Corriere della Sera gli dedica una fotonotizia nella prima di oggi, in cui titola: la tristezza di Sinner, salto i giochi. Poi ci sono le notizie, arrivano dagli Stati Uniti, dove Biden ha dichiarato ieri: ora resta al comando, il ritiro per il bene dell'America. E il discorso del presidente di Israele Netanyahu al congresso, con forti proteste in piazza, in realtà fino a dentro Capitol Hill. Andremo a vedere anche su altri quotidiani come viene raccontata la notizia. Si continua a parlare di Scampia, la terza vittima, le bimbe di animazione, le cuginette di Scampia, perché e ieri una delle persone ferite dal crollo del ballatoio alla Vela Celeste non ce l'ha fatta, è morta in ospedale. Il taglio che sceglie Corriere della Sera in prima di oggi è assolutamente molto morboso, in qualche maniera insiste su nelle cuginette, sui gradi di parentela, ma la vicenda qua abbiamo avuto già mandato di commentare dai microfoni di Onda Rossa è assolutamente da sottolineare e da mettere al centro dell'attenzione, visto che quello che sta emergendo, quello che è emerso già nelle prime ore, in realtà è un quadro in cui l'assenza delle più basilari manutenzioni dentro uno degli edifici più grandi dell'edilizia residenziale pubblica in questo paese, a Napoli in particolare, ha portato a quella che poteva essere una strage anche di proporzioni più vasta, visto il numero di persone coinvolte. Vedremo se anche gli altri giornali continuano a parlarne anche oggi. Passiamo alla prima della Repubblica, che anche riporta il discorso di Mattarella, eversivo, attaccare l'informazione, Mattarella su Casa Pound, ovviamente il riferimento è all'aggressione del cronista della Stampa davanti alla sede dell'Asso di Bastoni a Torino pochi giorni fa, con in prima della Repubblica anche un editoriale a commento di Carlo Galli che minaccia la democrazia. Poi il titolo principale in realtà di Repubblica oggi nella pancia della prima pagina è sulla crisi idrica, il sud è lasciato a secco, la grande sete in Italia, nell'anno più caldo di sempre scoppia l'emergenza acqua, in Sicilia i serbatoi sono vuoti e si va verso il razionamento, allarme Coldiretti, la siccità è già costata al mezzogiorno oltre 4 miliardi di euro, persi 33.000 posti di lavoro. E liste d'attesa è legge, Schlein contro il governo, privatizzate le sanità, la sanità, qua insomma si parla di un altro dei provvedimenti di cui si discute da diverso tempo sotto sui mezzi di informazione, la norma che dovrebbe superare l'impasse delle liste d'attesa nella regione, ma che, come abbiamo avuto più modo di commentare anche da questi microfoni, in realtà è un'altra concessione a gli operatori sanitari in concessione, scusate il gioco di parole, cioè ai privati che vendono servizi al servizio sanitario pubblico. Anche su Repubblica c'è spazio per la visita di Netanyahu negli Stati Uniti, Netanyahu al congresso USA, uniti contro l'asse del terrore, e poi invece Venezuela che sognerebbe la svolta ma teme il pugno duro di Maduro, questo pezzo di Daniele Mastrogiacomo, diciamo una colonna a destra della Prima Repubblica sugli esteri, nettamente orientata a quella di Repubblica, come purtroppo siamo già abituati a vedere con molta frequenza. C'è un occhiello su quanto successo a Scampia, tragedia a Scampia, terza vittima, il pericolo segnalato già 8 anni fa, accompagnata con una foto delle strutture fatiscenti che accompagnano i camminatoi in quota della Vela Celeste, Repubblica definisce un caso, insomma questo lasciateci dissentire sulla scelta della rubrica in cui inserirlo, ma tant'è. E poi anche su Repubblica il forfè di Sinner delle Olimpiadi, tonsillite fatale e Sinner rinuncia alle Olimpiadi. La Stampa ovviamente apre sulla notizia del discorso di Mattarella e sui riferimenti all'aggressione al cronista di Torino, perché era appunto un giornalista della redazione del quotidiano torinese, che apre con un virgolettato, eversivi gli attacchi contro la stampa, richiama di Mattarella dopo l'aggressione di Torino, giornalismo è documentare senza sconti, il presidente alla cerimonia del ventaglio sprona il governo su consulta e sovraffollamento dei penitenziari. C'è addirittura riportato in prima della Stampa l'intero discorso, uno straccio di questo, di Mattarella, la democrazia è conoscenza. E poi ancora in approfondimento rispetto soprattutto alla situazione delle carceri, di cui il Presidente della Repubblica ha parlato ieri durante questa cerimonia, un pezzo firmato direttamente dai detenuti di Brescia, puzza, botte, sporcizia, il nostro inferno in cella, abbiamo bisogno di ascolto, di risposte, di incontri, di incontrarvi e seduti allo stesso tavolo di confrontarci, lo potete fare, qualcuno se lo sente di parlare con noi e aiutarci a trovare soluzioni. La lettera datata 17 luglio recapitata al Presidente della Repubblica, la riporta oggi la Stampa nell'edizione odierna. Noi ci limitiamo a ricordarvi che Brescia è uno dei carceri in cui la situazione di sovraffollamento è più drammatica, abbiamo già subito diversi richiami dalla Corte dei diritti umani europea perché la situazione è assolutamente fuori controllo, come del resto lo è in molti dei penitenziari di questo paese. Vi risparmiamo l'intervista sul volto del nuovo occidente di Annalisa Cuzzocrea a Walter Veltroni e invece vi diamo conto di come anche sulla Stampa di oggi si continua a parlare di Scampia. Scampia resta appesa al suo cuore di latta, c'è Violardone che firma un racconto dalla periferia nord di Napoli. Un occhiello sulla visita di Netanyahu negli USA che spacca il paese secondo la Stampa, protesta al congresso dove Harris diserta, si è parlato molto dell'assenza studiata in qualche maniera della candidata in pectore del Partito Democratico, la Stampa insiste su questo nel riportare notizie della visita del presidente Netanyahu al congresso a Washington. Il Messaggero, lista d'attesa, taglio per legge, sanità, approvata la riforma straordinaria dei tassati e studi aperti di sera per smaltire l'arretrato, l'intervista di Schillaci compensi aumentati, ore sanitarie accettino, in arrivo infermieri dall'India. E poi c'è riferimento al discorso di Mattarella, il colle della libertà di informazione, Mattarella eversivo, colpire la stampa, svuota carceri, passa la linea soft, cioè vorrebbe dire la linea in cui non si fa assolutamente niente per le condizioni detentive in questo paese. Il discorso di Biden agli americani, sempre sulle edizioni di oggi del Messaggero, il mio ritiro a difesa della democrazia, Kamala Harris, nomination dem già il 7 agosto, il quotidiano di Caltagirone ovviamente ha un focus anche sulle notizie che riguardano la città di Roma già dalla prima pagina. Una è lo stadio, sapete, il contestato progetto di realizzare l'impianto della società sportiva S Roma nell'area dell'ex SDO a Pietralata. Il Messaggero ci dice: Roma ripartenza, free ethnic con il progetto dello stadio, impianto a 60.000 posti, si punta a Sole e preso il terzino Dal. Insomma, si mischiano anche notizie che riguardano il calciomercato della Roma con le notizie invece che riguardano l'incontro dei giorni passati tra Roma Capitale, tra l'amministrazione comunale di Roma e la proprietà del club giallorosso, notizie che sono accompagnate da un rendering del progetto del possibile stadio a Pietralata. E poi piazze di spaccio in trasferta al mare per seguire i clienti, l'antimafia svela i movimenti nei narcos da Torbella Monaca a Ostia alle zone di vacanza. Questa è un'altra velina fatta uscire dalla procura che il Messaggero rilancia strillandola in prima pagina, che il Messaggero che torna anche su Scampia, il crollo delle vele, Scampia allarme inascoltato dal 2016, i morti diventano 3. Direi che pure per quello riguarda la prima del Messaggero non c'è moltissimo da aggiungere. Il Fatto Quotidiano insiste sulla questione giustizia con il taglio a cui siamo abituati, pusher, ladri e tangentari tutti fuori dopo 60 giorni, Lodo Toti, Forza Italia vuole un tetto alla custodia cautelare, mai più casi Liguria, sempre più impunità, carcere domiciliari non oltre 2 mesi, così i nuovi reati saranno assicurati. Questa insomma è l'apertura del Fatto Quotidiano di oggi, che addirittura accompagna questo titolo con una foto del corridoio di un penitenziario, con un cancello aperto in un corridoio di un carcere italiano. Abbastanza vergognoso, non ci stancheremo mai di dirlo, l'approccio che ha il Fatto Quotidiano, la disinformazione sul tema giustizia e carcere. Guardare le edizioni di oggi, sembra che l'Italia sia un paese in cui il problema è che le persone non finiscono in carcere. Stiamo vedendo esattamente l'emergenza opposta, se di emergenza ha senso parlare, cioè di troppe persone detenute, strutture assolutamente non adeguate e condizioni paragonabili alla tortura. Ma tant'è per il Fatto Quotidiano, anche delle timide aperture sulla possibilità di rivedere il fatto con una persona che non ha neanche subito un processo, perché di questo parliamo quando parliamo di custodia cautelare, ma che ha soltanto indizi di colpevolezza, possa essere costretta dentro un penitenziario nelle condizioni di cui abbiamo parlato. Questo appunto per il fatto, un favore ai pusher, ai ladri e ai tangentari. Insomma, non ci stupiamo di niente, ma non ci stancheremo manco neanche mai di raccontare qual è l'approccio che ha questo giornale al tema. Poi ovviamente sul fatto c'è spazio anche per la visita di Netanyahu a Washington, USA, Bibi contestato, chiede altre bombe, finire il lavoro, il virgolettato agghiacciante che viene addebitato al presidente di Israele. Poi Harris, Vance e company assenti, anche qua si sottolinea l'assenza tattica della candidata del Partito Democratico. Un passaggio sul fatto ancora su Mattarella, che critica la Russia e viene ignorato dal CSM, da Natoli al pestaggio. Qua è riferimento al fatto che il presidente del Senato, la Russia, nei giorni scorsi, non mi ricordo più neanche se era ieri o l'altro ieri, rispetto all'aggressione di Torino, aveva dichiarato: massima condanna, tutto assolutamente deprecabile, però certo il giornalista non si era qualificato in quanto tale. Questo ovviamente ha fatto indignare molti, a partire dalla reazione del giornalista in questione. E il Fatto Quotidiano riconduce le parole di Mattarella alla cerimonia del ventaglio di ieri alla necessità di prendere le distanze o comunque di controbilanciare le dichiarazioni del presidente del Senato. Ci sono un po' di guai con la giustizia anche per Carlo Taormina, che avrebbe tentato di pagare un testimone. Questo è quanto riporta il Fatto nell'edizione di oggi. E direi che, a parte la solita insistenza sulle vicende di Casa Renzi, che per il fatto pure è una battaglia di bandiera, per cui si dà risalto alla condanna al padre e alla madre dell'ex presidente del Consiglio. Non mi pare ci siano grandissime altre notizie nella prima di oggi del quotidiano diretto a Peter Gomez, quindi passerei a dare uno sguardo anche al Manifesto, che apre con una foto di Mattarella al microfono che parla davanti a una platea alla cerimonia del ventaglio di ieri. Il Manifesto accompagna questa foto col titolo "La sventagliata", giocando evidentemente sul nome della cerimonia e sulla, sulle dichiarazioni lasciate. Alla cerimonia del ventaglio Sergio Mattarella alza il tiro e prende di mira la destra. "Ogni atto contro l'informazione, contro la libertà di informazione, è un atto eversivo". Poi bacchetta sulle carceri, sulle nomine alla Corte Costituzionale, sull'odio in politica. "Il governo reagisce con il silenzio, il rapporto della Commissione UE sullo Stato di diritto, Italia bocciata". E sullo stesso tema interviene anche Andrea Colombo, che firma un editoriale sulla spalla sinistra del Manifesto di oggi, che dice "Il Quirinale, la pazienza è quasi finita", appunto enfatizza gli aspetti di rottura o comunque di critica, seppur velata, del Presidente della Repubblica all'attuale esecutivo. Sulla prima del Manifesto, Bibi negli USA, proteste e diserzioni, Netanyahu al congresso per la quarta volta ma il clima sembra cambiato, e intanto a Gaza uccisi 129 palestinesi in 48 ore. Devo dire, il Manifesto anche oggi ha il merito di essere uno dei pochi giornali che, oltre a raccontare la prospettiva occidentale su quanto succede in Palestina, gli incontri diplomatici e le dichiarazioni agghiaccianti di Netanyahu, si preoccupa di riportarci anche le notizie che arrivano direttamente da Gaza, e purtroppo, come siamo abituati ormai da mesi, non sono notizie affatto buone. Andremo a leggere poi il pezzo di Michele Giorgio all'interno per capirci qualcosa di più. Sempre sul Manifesto c'è un'altra notizia che, come Radio Onda Rossa, abbiamo seguito da vicino: la procura mai su mai di resta in carcere a Crotone, niente arresti domiciliari per l'attivista curda e sciopero della fame. Ormai pesa 35 kg, ma per la procura deve restare in cella a Reggio Calabria. Eppure ieri in aula Maison ha mostrato la foto che ha scagionato l'accusa di essere una scafista, sempre dalla Calabria. Un'altra notizia che viene riportata sul Messaggero sono quelle, gli sviluppi dell'inchiesta sulla cosiddetta strage di Cutro. Ne parla Fulvio Vassallo, paleologo, che dice "Cutro 98 vittime, solo la negligenza responsabile della strage", dove il titolo è una domanda retorica per chiedersi se ci siano responsabilità ulteriori rispetto a quelle individuate o ipotizzate dalla procura della procura di Crotone nei giorni passati. C'è uno spiraglio per quello che riguarda la guerra in Ucraina, che viene fatto trapelare nell'edizione oggi del Manifesto. Ci dice "Disposti a negoziare in Cina l'apertura di Kiev", una notizia accompagnata da una foto che ritrae il presidente cinese e il presidente ucraino davanti alle rispettive bandiere che si stringono la mano. Insomma, tendiamo sempre a dubitare di questo tipo di notizie, ma poi andremo a leggere meglio quali sono gli elementi che fanno propendere il Manifesto per dare questo tipo di notizie. Direi che anche per la prima del Manifesto è tutto. Il Giornale invece, dando uno sguardo ai giornali di destra, apre sul cosiddetto salvacasa, la legge fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. Ci dice il Giornale: "Il salvacasa è legge, come cosa cambia per i proprietari, entrano in vigore le nuove norme, salute, via libera anche al DL, liste d'attesa, occupazione PNRR, boom di entrate per lo Stato, non servirà la manovra bis". Come vedete, è un titolo assolutamente propagandistico, comunque di sostegno e di accettazione e di condivisione di quelle sono le politiche portate avanti dal governo Meloni. La Verità titola invece "La trappola dei visti per immigrati, l'altro canale attraverso il quale arrivano gli irregolari", come spesso ci ha abituato il quotidiano Libero Pietro. Insiste su paventare o comunque alludere a un'invasione, tutta la retorica che accompagna questo tipo di narrazione sulla questione migratoria. In questo caso si scaglia su questo tema dei visti per gli immigrati e dedica invece la fotonotizia nella prima pagina di oggi all'arresto, cioè alla condanna, scusatemi, ai genitori di Matteo Renzi, un po' come ha fatto il Fatto Quotidiano, un altro dei giornali che ha seguito da vicino tutte le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'ex presidente del Consiglio e la propria famiglia. Libero, il trucchietto, la patacca europea, ha pubblicato il dossier dell'Unione Europea che bastona l'Italia su riforme e formazione, le fonti dello studio ONG, Toghe Rosse e l'ANAC in mano all'opposizione. Il PD rifiuta di scusarsi col consigliere leghista accredito da uno di loro. Insomma, Libero riesce ormai ad accollare anche l'ANAC nel fronte dei riottosi in qualche maniera, e invece si arroga a sé il diritto di difendere niente po' di meno che Rampini, perché c'è una sua foto nella prima di oggi a cui Libero accompagna il titolo: osa criticare Kamala Harris, Rampini finisce alla gogna. E direi che con questo possiamo senz'altro dichiarare conclusa anche la prima pagina dei giornali di destra. Ovviamente vi segnalo in chiusura di questa carrellata che Il Dubbio, il giornale delle Camere Penali Italiane, continua a parlare, che in realtà lo sta facendo quasi con cadenza quotidiana, dell'emergenza carceri, quella che i giornali definiscono così, che altro non è che le condizioni paragonabili alla tortura a cui sono costretti le detenute e i detenuti in questo paese. Lo fa ovviamente riprendendo le parole del Presidente della Repubblica, sono poi notizie della giornata anche su questo tema. Il virgolettato che riporta Il Dubbio oggi è: troppi suicidi, il carcere non sia un luogo dove si perde la speranza, il messaggio del Colle sferza il Parlamento, proteste e Aventino delle opposizioni. Direi che per le prime pagine di oggi è tutto, vi lascio in compagnia di un po' di musica e poi andiamo a vedere qualche articolo dall'interno.
said to me. Why are you waiting?
Why are you waiting?
I've always been at your side.
Can't you see me?
Can't you see me?
Can't you see me?
No.
No.
No. Well then, come with me.
Come with me.
It's time you learn
time.
You learn
time.
You learn
time.
Sono le 8:32 minuti, torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo dato uno sguardo alle prime pagine di oggi, come vi raccontavamo. Le notizie sono differenti, alcune derivate dal discorso del Presidente della Repubblica in occasione della cosiddetta cerimonia del ventaglio, in cui a mia sincerità non sapevo neanche l'esistenza prima che oggi diventasse la notizia principale dei quotidiani. Comunque ci sono diversi temi di quelli che ha toccato il Presidente della Repubblica di cui si occupano i giornali. Io in realtà salterei a pie pari gli articoli che riguardano la libertà di informazione e le polemiche tra le parti politiche post aggressione del giornalista della Stampa davanti alla sede di Casa Pound a Torino, perché mi pare che molto si sia già detto su questo argomento e oggi invece i giornali rischiano di diventare quasi morbosi nel tornarci. Parlerei invece di un tema che viene raccontato tra le righe di quanto ha detto il Presidente della Repubblica, che è il sovraffollamento nelle prigioni, dell'insostenibilità della condizione detentiva in questo paese. Abbiamo parlato e parliamo lungamente dai microfoni di questa radio, ci sembra che sia un'occasione farlo anche oggi che i giornali ci tornano sopra. Ovviamente il tema si intreccia anche con le proposte di legge, di intervento o di non intervento che il governo e il Parlamento sta studiando in questo momento. Come sapete se ne parla parecchio anche appunto in relazione ai dossier che sono usciti, in particolare sulla questione del sovraffollamento. Comunque introduciamo il tema andando a pagina 7 della Stampa, che riporta alcuni virgolettati di una lettera dei detenuti del carcere di Brescia. La pubblica con un titolo abbastanza retorico: le nostre prigioni, il carcere di Brescia, il penitenziario con il più alto sovraffollamento in Italia dopo San Vittore, i detenuti hanno scritto a Mattarella, alle alte cariche dello Stato, ascoltateci, ecco i loro racconti, abbiamo bisogno di ascolto, di risposte, di incontrarvi e sedere allo stesso tavolo, di confrontarci, li potete fare? Qualcuno se la sente di parlare con noi, di aiutarci a trovare soluzioni? La lettera data 17 luglio, recapitata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle altre autorità dello Stato, a cominciare dalla Premier Giorgia Meloni, è il grido di dolore dei detenuti del carcere Nerio Fischione di Brescia. L'ultimo dossier di Antigone, presentato 2 giorni fa, ha confermato che dopo il penitenziario milanese di San Vittore, quello bresciano, noto come Canton Mombello, con un tasso di sovraffollamento del 207,1%, è il peggiore. Al suo interno ospita, stipati in piccole celle, 330 uomini che vivono in condizioni disumane a fronte dei 191 che potrebbero contenere. Da anni l'associazione Carcere e Territorio si batte per l'istituzione minimo di dignità a queste persone, insieme al garante per i detenuti e le detenute, Elisa Ravagnani, che segue passo passo le sorti di queste persone. Vabbè, io vi tralascio le prese di posizione delle varie associazioni su questo tema. È evidente anche che una lettera che esce da un carcere indirizzata al Presidente della Repubblica sia in qualche maniera prodotta da detenuti che hanno agibilità di fare questo durante la detenzione, quindi i toni sono assolutamente interlocutori, magari sono diversi anche dalle parole che abbiamo avuto maniera di ascoltare e di trasmettere da queste radio, sicuramente parole di rabbia che arrivano alle penitenziarie italiane, ma tant'è, la testimonianza comunque che viene riportata è importante perché ci dice del caldo, si boccheggia in cella, è l'acqua che ci trasciniamo dietro dopo la cognata doccia, evaporando riempie l'umidità all'angusto luogo. Qua manca un punto, l'aria satura di umidità, sudore, miasmi, le puoi tagliare con un coltello, in verità farlo è impossibile, i coltelli sono di plastica riciclata. Si parla delle condizioni del bagno, devo andare in bagno, mi ho occupato, altri 15 sono in fila davanti a me, un anziano di circa 74 anni ha il mio stesso problema, purtroppo per lui e per noi non fa tempo a dire che gli occorre con urgenza il bagno. Le celle, ancora sappiamo che alcuni di voi sono già venuti a vedere le nostre celle, ma viverci è molto diverso, voi ci dovete credere, queste non sono lamentele, non vogliamo né impietosire né mendicare né invocare clemenza, ma solo riportare quanto è vero e terribile. Si parla anche dei pasti, delle tensioni del personale, dei suicidi, insomma un affresco di quelle che sono le condizioni di detenzione, che probabilmente non aggiunge nulla in particolare a chi ascolta con continuità questa radio. Sono situazioni di cui parliamo spesso, ma allo stesso tempo continua a puntare l'indice su una situazione ormai non sostenibile. Se questo è quello che viene raccontato delle condizioni detentive in questo paese, la politica non fa molto. Luciana Cimino sul Manifesto di oggi prova a fare un po' il punto su quanto sta avvenendo discusso in Parlamento. Ci dice: lo scontro sulle carceri mette in crisi il garantismo di Forza Italia, decreto sorvegliare e punire, le opposizioni restano ancora sull'Aventino, mentre ieri Mattarella dalla cerimonia del ventaglio chiedeva vera attenzione per la situazione nelle carceri, parlando di condizioni angosciose agli occhi di chiunque abbia sensibilità e conoscenza, indecorose per un paese civile qual è e deve essere l'Italia. Nei due rami del Parlamento lo scontro tra maggioranza e opposizione continuava a essere acceso e nella battaglia chi patisce di più è il partito fondato da Silvio Berlusconi, in difficoltà nel portare elementi di garantismo nell'offensiva punitiva del governo Meloni. La partita si gioca su due fronti, in Senato dove continua la protesta delle minoranze, in Commissione Giustizia sul decreto Nordio e alla Camera dove Fratelli d'Italia è riuscita a far votare per la quarta volta il rinvio dell'esame della proposta di legge Bernardini e Giachetti sul sovraffollamento delle carceri, con il parlamentare Dem che durante la seduta accusa Forza Italia di girare la faccia. Intanto a Palazzo Madama la Commissione Giustizia, guidata dalla leghista Giulia Bongiorno, procedeva spedita per portare il provvedimento in aula martedì prossimo. Esprimiamo soddisfazione per la sintesi e la coesione in maggioranza, ha detto la Buongiorno il vice ministro Francesco Paolo Sisto, nonostante di prima mattina abbiano dovuto organizzare un vertice urgente della maggioranza con il ministro della giustizia Carlo Nordio, i sottosegretari Andrea Ostellari e Andrea Del Mastro, il quale sostiene che il sovraffollamento nelle carceri si risolverebbe espellendo gli stranieri. Questa è una dichiarazione che non so se avete avuto modo di leggere, ma che nei giorni scorsi era finita sui giornali, una delle tante bestialità dette da Del Mastro, che non conosce evidentemente nessun tipo di dignità e di vergogna. Comunque, continuando la lettura dell'articolo, Luciana Cimino sul Manifesto, che ci dice proprio per discutere gli emendamenti di Forza Italia che puntano a deflazionare le carceri, proprio per questo era stato convocato il vertice di urgenza con il ministro Nordio e la maggioranza di governo. Saranno riformulati, assicura Buongiorno, tranne la proposta forzista sulla semilibertà per i detenuti che dovessero scontare meno di 4 anni in carcere e che secondo la maggioranza verrà esaminata successivamente la mediazione del segretario e vicepresidente Antonio Tagliani, che secondo l'ANSA avrebbe avuto anche un confronto telefonico con Giorgia Meloni, non ha funzionato. La politica è l'arte del compromesso, a volte non si può ottenere tutto subito, minimizza il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Adesso non vi leggo tutto l'articolo, lo trovate appunto nell'edizione di oggi del Manifesto, perdonatemi, perché insiste ovviamente anche su tutte le varie querel politiche, quindi cosa dice un partito, cosa dice l'altro. La sostanza è che però da una parte si continuano a prevedere nuovi reati con pene tra l'altro sempre più alte e sproporzionate, quindi poi con una carcerazione inevitabile, perché con pene superiori ai quattro anni non ci sono grandi alternative al carcere. Dall'altra invece, su quello che riguarda un provvedimento anche banale in qualsiasi direzione, si parla qui della proposta di legge Giachetti Bernardini che interviene sui giorni di buona condotta maturate dalle persone detenute, ma insomma se ne sono fatte molte ipotesi, si è detto di lavorare sulle persone in attesa di processo che sono detenute, insomma su tutti questi aspetti che potrebbero se non altro alleviare un minimo le condizioni di tensione, ovviamente non si fa nient'altro se non continuare un'estenuante trattativa fatta di scambi di dichiarazioni, di proposte fatte trapelare, di calendari di discussione all'interno del Parlamento italiano in cui vengono sempre procrastinate questo tipo di decisioni. Non ci stanchiamo di dire tra l'altro che ovviamente la soluzione non sarebbe neanche questa, che non c'è una maniera di rendere il carcere più umano, più accettabili, perché è detenuto, il carcere è una forma di tortura che dovremmo superare, che dobbiamo lottare per superare, ma che neanche sul sovraffollamento, che neanche sul rispetto delle regole nel posto che in teoria per eccellenza dovrebbe essere deputato al ripristino del rispetto delle regole si riesca a essere conseguenti, la dice lunga sulla qualità della classe dirigente di questo paese e sulla natura dello Stato che ci governa. Io sul tema non torno, anche se ovviamente trovate articoli su tutti i giornali di oggi, in parte intrecciata anche alla necessità di intervenire sulla Consulta e sul CSM, ancora scontri all'interno delle varie fazioni della magistratura italiana, anche di questo Mattarella ha parlato, ma a me personalmente interessa fino a un certo punto questo tipo di querel, quindi la lascio tranquillamente a chi volesse approfondirle direttamente sulla pagina dei quotidiani di oggi. Invece mi sembra interessante, sempre per rimanere in tema dei provvedimenti che il governo ha annunciato, ha varato nei giorni scorsi, in particolare nella giornata di ieri, il tema delle liste d'attesa e l'intervento in questione sanità, perché ieri la Camera ha approvato con 171 sì e 122 no quello che è passato alla storia come decreto legge liste d'attesa. Ne parla Andrea Capocci sul Manifesto di oggi, che ci dice: lista d'attesa, decreto convertito in legge, ma mancano le risorse. La Camera ha approvato con 171 sì e 122 no. Schlein, non sarà uno spot preelettorale a limitare 10 milioni di prestazioni inevase. Il decreto, che punta a ridurre le liste d'attesa per visite e interventi medici, è legge. Scusatemi. Dopo l'occhio del Senato, ieri la Camera ha approvato la conversione con 171 sì e 122 no. Il provvedimento punta a ridurre i tempi di attesa per i cittadini con l'estensione delle prenotazioni a fine settimana e l'unificazione dei CUP, che dovranno prendere appuntamenti anche per le strutture private. Il decreto prevede incentivi fiscali per medici che svolgeranno ore aggiuntive e abbatte alcuni tetti di spesa imposti alle regioni. Infine, istituisce un osservatorio di monitoraggio delle liste d'attesa, anche se toccherà alle regioni prendere l'iniziativa nei casi di inadempienza rispetto ai tempi stabiliti per legge per l'erogazione delle prestazioni. Questo è l'incipit dell'articolo Andrea Capocci, da cui già si capisce che la strategia con cui il governo tenta di limitare il fenomeno delle liste d'attesa infinite, quella soprattutto di concedere sgravi fiscali e facilitare in qualche maniera il ricorso alla proprietà privata attraverso questo meccanismo delle prenotazioni che il CUP potrà prendere direttamente per strutture private. Andrea Capocci tra l'altro insiste anche sul tema delle diseguaglianze regionali nell'accesso alla sanità, lo fa citando un report di Cittadinanza Attiva che dice: in Liguria per una visita cardiologica non urgente si aspettano 427 giorni, nell'ASL Napoli 1, l'86% di quelle oncologiche avviene fuori tempo massimo. Sono solo due dati spot che rischiano magari di essere anche un pochino asettici, ma che danno l'idea di qual è poi la condizione materiale in cui si traduce questo dibattito sulle liste d'attesa. Anche sul tema della sanità trovate approfondimenti di varia natura con vari tagli su quasi tutti i giornali. Il Messaggero, che è il giornale filogovernativo, ne fa di fatto un'apologia molto forte, una propaganda molto forte sul provvedimento approvato ieri, che viene presentato come una soluzione di tutti i mali. Ma insomma, ci sembra che possiamo dire con molta serenità che non è questo sicuramente. Repubblica, come vi dicevo, invece in prima pagina un altro tema che pone è quello della crisi idrica, in particolare in Sicilia, che è un tema che abbiamo affrontato nelle scorse settimane. Trovate un contributo registrato direttamente con un compagno o una compagna siciliana sul sito di ondarossa.info. Oggi Repubblica ne parla dicendo: di serbatoi vuoti, acqua ore, vendemmia già a luglio, mezzogiorno la grande sete, gli invasi sono i minimi storici, i comuni costretti al razionamento, timori per anziani e bambini, raccolti dimezzati e allevatori in affanno. CNR studia piante capaci di convivere con l'aridità. Davide Carlucci ne parla a pagina 2 del quotidiano fondato da Eugenio Scaffari, che ci dice: negli invasi, sottoterra, tra le foglie, nel fango, perfino nelle fogne, la stanno cercando dappertutto nel sud l'acqua che può aiutare a sopravvivere a quest'estate dove tutto sa di sete. In un'Italia nota al mondo per le sue drought, che non so cosa siano in realtà, la siccità siciliana. Il nome della siccità siciliana, o comunque una siccità, scusatemi, non l'ignoranza. A questo tema, ci dice Repubblica, ha dedicato l'apertura al New York Times, spiegando che dopo aver perso i raccolti per la siccità, la Sicilia teme di perdere anche il turismo, raccontando gli allevatori in lacrime tra colline simili a dune e laghi trasformati in crateri. Ovviamente, come siamo abituati, il punto di vista anche su una questione di questa gravità è quello del profitto, cioè di quali occasioni di profitto verrebbero limitate da un'emergenza di questo tipo. E appunto il paradigma è sempre quello dell'emergenza, nel senso che ogni estate scopriamo che abbiamo un problema idrico molto grande, ogni tanto scopriamo che stiamo desertificando pezzi interi del sud Italia, in particolare la Sicilia, ma ogni volta lo scopriamo un po' come fosse la prima. Salvo Palazzolo, almeno al merito di ricondurre questo agli sprechi e alle opere incompiute, un fiume di soldi pubblici prosciugato negli anni, solo in Sicilia spesi 3,5 miliardi, il caso del lago svuotato per rischio crolli e quello di Radica mai ultimata dal 1977, se non altro un pezzo che prova a mettere in relazione questa che viene presentata come una crisi soprattutto per il turismo, per l'agricoltura, con scelte di politica pubblica, non solo con il fatalismo che spesso accompagna il commento di tali questioni. E continuando sulle notizie che vengono dagli interni, mi verrebbe da leggervi qualcosa che torna sulla vicenda di Scampia, come avete avuto maniera di ascoltare se ci sentite dall'inizio di questa rassegna stampa. Le prime pagine di oggi parlano del crollo alla Vela Celeste, perché ieri non ce l'ha fatta una delle persone ferite, c'è una terza vittima dopo il crollo del passeggiamento in quota del ballatoio di un paio di giorni fa, e quindi se ne torna a parlare, se ne continua a parlare anche sui quotidiani di oggi. Il Messaggero lo fa raccontando una vicenda, insomma, viene riportato un po' da tutti i giornali, cioè il fatto che in realtà il ballatoio in questione fosse stato già segnalato addirittura nel 2016 come pericolante dagli abitanti, o comunque come pericoloso dagli abitanti delle Vele. Scampia, SS inascoltati, l'edificio era lesionato, i pubblici ministeri hanno acquisito i documenti con gli allarmi sul degrado delle Vele, struttura e ballatoi degradati, la scarsa manutenzione protratta per anni. Un passaggio doveroso dell'inchiesta sul crollo all'interno della Vela Celeste: bisogna accertare quante persone vivevano a ridosso del ballatoio precipitato dal terzo piano lunedì notte, e in senso più generale si punta a chiarire chi sono i residenti della Vela Celeste, nel tentativo doveroso di avere una conoscenza capillare dei malcapitati residenti di una struttura fatiscente, pericolosa e abbandonata. Quanto basta spingere la Procura di Napoli a delegare l'acquisizione dell'ultimo censimento della Procura di Napoli che, per uscire dal burocratico, evidenzia l'esigenza di comprendere cosa è accaduto in questi anni all'ombra del colosso di Scampia. Insomma, quanti sono i residenti? C'erano legittimi assegnatari o i cittadini costretti a lasciare le loro case erano abusivi storici? Questo, devo dire, è abbastanza inquietante, perché già ieri il Messaggero titolava con questo tema dell'abusivismo. Addirittura si provava, le prime indiscrezioni che uscivano all'inchiesta della procura è che le indagini fossero orientate a scoprire se ci fossero stati abusi proprio sul ballatoio che avrebbe determinato il crollo. È abbastanza inquietante che non solo agli abitanti di Scampia sia toccata una tragedia di questa portata, nell'assoluta noncuranza di chi amministra la cosa pubblica e di chi prende anche i loro soldi tutti i mesi in forme di canone o di indennità di occupazione, ma quando poi rimangono sotto le macerie addirittura viene addebitata la responsabilità e la colpa della fatiscenza di queste strutture. E devo dire che, nonostante l'articolo ovviamente usi anche troni strappalacrime per parlare dei feriti e delle vittime, fa tutto un po' in punta dei piedi, poi continua a fare allusioni all'abusivismo, a mettere là tra le righe le responsabilità di chi abita in queste strutture. L'ultimo paragrafo del pezzo sul Messaggero parla dei RAS delle case, dice: torniamo alla questione degli alloggi, l'acquisizione del censimento, al tentativo di finire un monitoraggio dei residenti della Vela Celeste, una mossa investigativa che punta anche a verificare se ci sono stati maneggi o pressioni da parte di chi da anni cerca di gestire gli alloggi abusivi nella periferia a nord di Napoli, una storia antica tornata al centro delle indagini alla luce del progetto di qualificazione che interessa migliaia di cittadini. Eh sì, ci viene a dire effettivamente una storia antica quella del racket delle case popolari, che viene tirata fuori ogni volta che c'è da giustificare l'inerzia della politica, dell'amministrazione pubblica in ogni parte del paese. È tutto giustificato alla presenza di questo racket senza avere necessità di dimostrarlo ulteriormente. Io credo che la verità sia sotto gli occhi di tutti, anche se il Messaggero la tace. Parliamo di una periferia in cui, tra l'altro, i soldi sono arrivati, ne sono arrivati miliardi negli ultimi anni a Scampia. Si è investito tantissimo, ma si è investito fondamentalmente per operazioni spot, per operazioni che non sono andate a intervenire materialmente sulle condizioni di vita di chi abita in quei posti. Non l'hanno fatto al punto tale che siamo arrivati a contare i morti dentro gli edifici di edilizia residenziale pubblica, ma appunto evidentemente questo per il Messaggero non è il centro della questione. Si tratta ancora una volta di dare la caccia agli abusivi e ai RAS. torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa, quando sono le 9 di mattina. Stiamo leggendo i giornali di oggi mentre fuori fa sempre più caldo. Passiamo alle notizie che vengono dagli esteri. Fondamentalmente sono due i temi di giornata. Uno è la visita di Netanyahu a Washington, e l'altra invece è la visita di Kuleba, ministro degli esteri ucraino, a Pechino. Anzi, in realtà a Guangzhou, comunque in Cina, in cui si è ipotizzato, insomma, che ci fosse un'apertura verso negoziati, una risoluzione della guerra con la Russia. In realtà, oltre alla visita, alla stretta di mano che oggi trova spazio tutti i quotidiani, non c'è moltissimo. È comunque considerato un segno d'apertura del governo ucraino, ma non sembrerebbe, almeno da quello che riporta la stampa, che ci dice i tempi per la tregua non sono maturi, addebitando questa dichiarazione a rappresentanti del governo cinese, e non sembrerebbe che ci sia effettivamente una svolta sul piano diplomatico. Per quello che riguarda gli Stati Uniti, ovviamente la visita del presidente Netanyahu si mischia, si intreccia con la campagna presidenziale, che di fatto è già iniziata dopo l'attentato a Trump, dopo l'annunciato ritiro di Biden, e quindi l'aspettativa, insomma, il percorso obbligato verso la candidatura di Kamala Harris, perché ormai di questo parliamo, avverrà il 7 agosto, di questo i giornali anche parlano diffusamente oggi, di cosa bisognerà fare prima che questo avvenga, dei fondi per la campagna elettorale che saranno dirottati, e della fiducia degli investitori nel nuovo candidato democratico. Questi sono i toni con cui si commentano le vicende politiche degli Stati Uniti, niente di nuovo. Ma poi, appunto, la visita di Netanyahu soprattutto accompagnata da forti proteste in quel di Washington. Ci sono diverse foto che ritraggono manifestanti colpiti in particolare da spray urticanti agli occhi, con agenti della polizia statunitense, con le bombole degli spray al peperoncino e lacrimogeni che spruzzano sulle centinaia di persone che sono andate a contestare ieri il presidente degli Stati Uniti. Il Fatto Quotidiano ci racconta: il Netanyahu show, dateci le bombe per finire il lavoro. Questo è il virgolettato agghiacciante che viene attribuito al presidente israeliano. Dateci mezzi più velocemente e finiremo il lavoro più velocemente. I parenti degli ostaggi venuti da Tel Aviv per ascoltarlo, in alcuni casi per contestarlo, speravano di sentire dire qualcosa in più sulle locali di abitizia 7 ottobre. Invece Benjamin Netanyahu ha cominciato parlando di Iran e di guerra, citando all'occorrenza la frase sui mezzi di Winston Churchill, che al congresso fece solo 3 discorsi, mentre lui al quarto: non è uno scontro di civiltà, è uno scontro tra civiltà e barbarie. America e Israele devono restare uniti. Se lo facciamo, noi vinciamo e loro perdono. Sono venuto ad assicurarvi che vinceremo. Il discorso del premier israeliano davanti al congresso degli Stati Uniti a Washington ieri ha attinto a una studiata retorica bellicista, tagliata perfettamente sull'auditorio. La vera guerra non è contro Israele, è contro l'America, ha ammonito Netanyahu, e ha ribadito per questo quanto sia importante per Tel Aviv ricevere gli aiuti militari degli Stati Uniti senza pause e il più rapidamente possibile. Il premier non ha modificato in nulla la sua linea sulla guerra a Gaza: vittoria totale contro Hamas, perché è l'unico modo per tornare a convivere con i palestinesi in futuro. Oltre alla retorica bellicista, il discorso è stato intervallato da storie edificanti. Nella platea, seduti tra Elon Musk, venuto apposta per ascoltarlo, la moglie Sara, la giovane Noah Argamani, liberata dalla prigione a Gaza a giugno, i parenti degli ostaggi che Netanyahu ha fatto alzare, alcuni eroi di Israele, così li ha definiti, militari che hanno perso arti nella guerra a Gaza o hanno combattuto il 7 ottobre. 7 minuti di applausi all'inizio e innumerevoli altri durante il discorso. Insomma, questo è il report di quanto avvenuto all'interno del congresso americano ieri. C'è stata la partecipazione di una deputata americo-palestinese con la Gefia, ma per il resto non viene riportato molto altro dentro l'aula, di fronte a un discorso veramente pesantissimo. Così dice, si parla esplicitamente di finire il lavoro in un linguaggio che ormai non ha più niente da mimare rispetto, da nascondere o da celare rispetto alle intenzioni genocide, cioè quelle di fare piazza pulita dei palestinesi, nonostante qua la si continua a dire che l'obiettivo è Hamas, pare evidente anche nelle richieste che Netanyahu fa al congresso degli Stati Uniti, che l'obiettivo è quello di decimare, se non aumentare ancora, il numero di morti palestinesi in quel di Gaza e non solo. Il manifesto ci racconta di quanto è successo anche fuori dal Campidoglio di Washington. Fuori dal Campidoglio c'erano migliaia di manifestanti arrivati dalla mattina a scandire slogan pro Palestina e contro Netanyahu. La tensione è salita con il passare delle ore fino a sfociare in scontri con la polizia, che ha usato spray urticante lacrimogeni. 5 persone sono state arrestate dentro il Campidoglio per aver tentato di interrompere il discorso del primo ministro, mentre al di fuori, a qualche isolato di distanza, si sono tenute le proteste organizzate dai manifestanti israeliani ed ebrei americani per veicolare gli stessi messaggi di condanna. Per noi è importante essere oggi qui, ha detto uno degli organizzatori, per dire che Netanyahu non rappresenta Israele e che sta facendo tutto il possibile per sabotare l'accordo per la propria sopravvivenza politica. Chi non ha accolto Netanyahu è stata la vicepresidente, probabile nuova nominata democratica per la corsa alla Casa Bianca, Kamala Harris, che ha preferito tenere un comizio elettorale a Minneapolis. Questa, insomma, è una delle notizie che viene riportata già nelle prime pagine di oggi. Tra l'altro, il manifesto, come vi accennavo, oltre a raccontare di quanto avvenuto a Washington ieri dentro e fuori al congresso, ha il merito di raccontare anche quanto succede ancora in quel di Gaza. In particolare Khan Yunis, è un pezzo di Michele Giorgio che ci parla degli ultimi raid di Israele. La madre incinta è stata uccisa da una bomba israeliana, i medici salvano un bimbo, altre decine muoiono di fame. In 48 ore i raid di Israele hanno ucciso 129 persone, altri 44 risultano disperse. Michele Giorgio ci dice: una storia di vita e morti, una storia come tante a Gaza da quasi 10 mesi, e questa a questa parte. Eppure il caso di Ola al-Kurd ha raccolto l'attenzione di un po' tutti. Nella striscia, incinta e vicino al parto, la giovane donna non vedeva l'ora di tenere in braccio il suo bambino. Invece l'esplosione di una bomba scacciata da un F-16 israeliano qualche giorno fa a pochi metri dalla sua abitazione nel campo profughi di Nuserat l'ha scaraventata giù per diversi piani, uccidendola insieme a diversi parenti. Un'altra famiglia palestinese cancellata quasi per intera, come altre dozzine a Gaza. Ola è morta, il suo bambino invece è sopravvissuto a salvare Malek Yassin, questo è il nome del neonato. Sono stati i medici del piccolo ospedale al-Wada di Nuseirat che, con il poco che avevano a disposizione, il generatore autonomo singhiozzante, sono riusciti ad estrarlo vivo dal corpo senza vita della madre e fargli superare i primi critici minuti successivi all'intervento guidato dal dottor Khalil al-Dakran. È un miracolo che sia rimasta in vita. Ola desiderava tanto tenerlo in braccio e riempire la nostra casa con la sua presenza. Nei mesi scorsi ho perduto altri figli, ha detto un'agenzia di stampa al-Kurd. Adnan al-Kurd, padre di Ola e nonno di Malek Yassin. L'aver salvato la vita al bambino ha finalmente disegnato un sorriso sul volto dei medici dell'Al-Wada, che come i loro colleghi negli altri ospedali di Gaza lavorano per gran parte del giorno in condizioni di eccezionale difficoltà, senza sapere come gli altri abitanti della striscia se saranno ancora vivi il giorno dopo. Questa è la storia con cui Michele Giorgio apre il suo racconto quotidiano dalla striscia. L'articolo continua, poi in conclusione fa una più articolata ricognizione, una più vasta ricognizione di quanto sta succedendo. Gli ultimi raid israeliani hanno distrutto case e causato vittime nei sobborghi orientali di Khan Yunis, che sta subendo il terzo massiccio attacco dall'inizio dell'anno. La protezione civile ha riferito di richieste di aiuto di persone rimaste intrappolate nelle loro case a Bani Suwaila e di non essere riusciti a raggiungerle a causa dei bombardamenti. Gli sfollati hanno ricevuto l'ordine di dirigersi a ovest verso un'area umanitaria che però ora è considerata molto rischiosa. Le forze israeliane hanno inoltre lanciato attacchi aerei in diverse zone al centro e al nord di Gaza, una sul campo di Al-Bureij, in cui sono state uccise 9 persone. Alcuni palestinesi radunati all'ospedale Nasser prima dei funerali di alcune delle vittime hanno contestato con forza gli Stati Uniti per aver accolto Netanyahu nonostante i crimini di guerra di cui è accusato dalla procura della Corte Internazionale di Giustizia. Secondo le autorità di Gaza, nelle ultime 48 ore l'offensiva israeliana a Khan Yunis e gli attacchi militari in altri punti della striscia hanno ucciso tra lunedì e mercoledì 129 palestinesi e ferito 416, altre 44 persone risultano disperse. Sono state bombardate 237 case e 82 famiglie non hanno più un'abitazione, si sono aggiunte alla massa degli sfollati. Il Ministero della Guerra Il Ministero della Sanità aggiunge che 39.145 abitanti di Gaza sono stati uccisi in più di 9 mesi di offensiva militare israeliana, e devo dire che la contabilità, la nuda statistica dei morti continua a essere piuttosto sconvolgente, e le proporzioni di quello che sta succedendo sono veramente inimmaginabili, anche per un teatro in cui siamo abituati da oltre 80 anni a una forma di oppressione molto molto forte come quello della Palestina occupata. Tra l'altro, sempre sul Manifesto ce n'è raccontato anche lo specifico dell'ospedale di Nasser di Kayunis, di cui anche Michele Giorgio parlava nel suo pezzo, perché l'emergenza nell'emergenza ovviamente manca un po' tutto, manca anche il sangue da donare per lavorare all'interno della struttura sanitaria di Khan Yunis, perché i volontari sono troppo denutriti per donare. Questo è il racconto che ci fa Margherita Cordellini: sempre più pazienti hanno urgente bisogno di trasfusione di sangue, ma la popolazione è troppo denutrita per donarlo. Questa è la situazione al Nasser Medical Complex, l'ultimo ospedale ancora funzionante dal sud di Gaza, che dichiara di trovarsi costretto a giudicare non idonei la maggior parte dei volontari. È una notizia che Manifesto riporta avendola appresa da Al Jazeera. La trovate anche questa a pagina 9 dell'edizione di oggi. Completa il quadro delle notizie che arrivano dalla Palestina l'offensiva che non conosce sosta da parte dell'ultradestra israeliana, così viene rifinita sul Manifesto di oggi. In particolare ci riferiamo al ministro Ben-Gvir, che insiste sulla spianata "preghiamo noi". Il tema è quello della spianata delle moschee a Gerusalemme, che è un luogo conteso dal punto di vista religioso, perché ospita sia appunto le moschee di riferimento per la comunità musulmana, ma anche il muro del pianto, quello che resta dell'antico tempio di Israele. Ma al netto, insomma, di questa ennesima dichiarazione di Ben-Gvir, la traccia, o almeno una delle possibili istituzioni del fatto che Israele non ha nessuna intenzione di fermarsi o di arrivare a un nuovo accordo o di arrivare a una nuova pacificazione, al netto del fatto che non si capisce come pensano effettivamente di debellare Hamas se non ammazzando tutti i palestinesi, ma altrimenti non si capisce qual è la strategia. Ma soprattutto che anche al di là di Gaza, quello che avviene in Cisgiordania, in questo caso a Gerusalemme, ma nelle colonie, abbiamo visto nei giorni passati, si continua a costruire, a intensificare l'edificazione, a sottrarre terra, acqua e risorse ai palestinesi, perché il piano di apartheid, di espulsione, di pulizia etnica dei palestinesi non conosce alcuna sosta. Io, prima di passare in realtà alle notizie della cronaca locale di Roma, vi volevo segnalare, cambiando completamente argomento, che sull'inserto, non lo so, la sezione, come si dice, la parte dell'edizione della Repubblica dedicata alle notizie economiche, c'è una mappatura dell'ISPRA che è uscita ieri, che parla delle potenzialità minerarie dell'Italia. Materie prime critiche, l'Italia ne è ricca, non le può sfruttare, si estraggono solo feldsparato e fluorite, ma ce ne sono molte altre, a cominciare dal litio. Mancano gli ingegneri, geologi e maestranze. Ci dice l'ISPRA: abbiamo la mappa dei giacimenti, credo che sia altrettanto importante mappare le competenze. Questo è David Govoni, presidente della Federazione Europea dei Geologi. Ieri mattina all'ISPRA ha sollevato una preoccupazione diffusa per riaprire le miniere. Ovviamente la mappa riporta soprattutto in Sardegna un'alta concentrazione di possibili giacimenti minerari. Noi sappiamo l'impatto che l'attività estrattiva potrebbe avere sul territorio e sull'ambiente, ma questo sembra completamente poco interessante, lasciatemi dire, irrilevante per Repubblica e per l'ISPRA, che invece gridano la nuova corsa all'oro invitando a sfruttare i giacimenti. E di questo nuovo estrattivismo abbiamo parlato in passato, continuiamo a puntare gli occhi e a tenere alta l'attenzione, anche grazie a trasmissioni tematiche che hanno più competenze di me in questa materia e che ci aiutano a capire cosa si cela in questa nuova corsa ai materiali rari. È l'ultima notizia, la trovate a pagina 20 Repubblica. Vi lascio ancora un po' in compagnia, un po' di musica, e poi diamo uno sguardo a cosa si dice invece sulle edizioni locali dei quotidiani di oggi. Oh, Torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa, stiamo leggendo i giornali, siamo arrivati alle cronache locali. Oggi le edizioni romane dei quotidiani parlano soprattutto dello stadio della Roma. Ieri è il giorno in cui è stato presentato dalla proprietà americana della società sportiva S Roma il progetto di stadio a Pietralata. In particolare è stato pubblicato un video di cui alcuni fotogrammi trovano spazio abbondantemente nelle edizioni di oggi. Si parla di sprint miliardario della Roma per fare lo stadio, questo insomma il titolo che sceglie ad esempio Repubblica, di un maxi investimento. Ci sono alcune anticipazioni, niente male, sullo stadio. Si parla di marmi, bronzi o dog, insomma anche dal punto di vista del gusto estetico, che forse è l'ultimo degli elementi, ma comunque in qualche maniera rivela qualcosa. Siamo ben oltre il kitsch. Poco o niente invece viene detto sul rispetto alle normative urbanistiche, sugli interrogativi sollevati dagli abitanti e dai comitati di Pietralata sul rischio di impermeabilizzare ancora una porzione di suolo e sottrarre al possibile utilizzo pubblico per favorire un attore privato come la S Roma una quota così significativa di terreno demaniale. Tra l'altro Salvatore Giuffrida sulle pagine della Repubblica di oggi si preoccupa anche di fare un reportage invece sull'area che è stata bocciata, che è quella di Tor di Valle, che fino a qualche anno fa sembrava destinata ad ospitare questo tipo di operazione e che adesso è di nuovo all'abbandono. Ci dice Salvatore Giuffrida: c'era una volta Tor di Valle, dopo il sogno solo macerie, da febbre da cavallo al nulla, la parabola del vecchio ippodromo che doveva diventare la casa dei giallorossi. E in qualche maniera questa è una restituzione anche della logica con cui si governa questa città, in cui sparita la possibilità di speculazione sparisce anche la possibilità di intervenire su aree così abbandonate come quella di Tor di Valle. Altra notizia che arriva su tutti i quotidiani di oggi è la soluzione per il militare, per il maresciallo Fabio Magnaro, che era responsabile, che è stato ritenuto responsabile di aver bendato uno dei killer di Cercello, così viene definito. Ricorderete i due americani che erano stati arrestati dopo l'omicidio del carabiniere Cercello in quel di Prati qualche estate fa. Ricorderete le immagini di uno dei due in caserma bendato e con la testa chinata. Oggi ci sono di nuovo le foto sui giornali e la sentenza, lasciatemi dire, assurda, che motiva, insomma, anzi perché la sentenza, le motivazioni dell'assoluzione che sono state divulgate ieri parlano del fatto che sarebbe stato bendato per essere protetto dagli altri militi. Per questo il carabiniere è stato assolto, tanto che parla Repubblica in questo caso, riporta un virgolettato dalle motivazioni di sentenza e dice: non doveva vedere le violenze intorno. In giudici nella motivazione assoluzione spiegano che il maresciallo Fabio Manganaro, mi aveva coperto gli occhi a Natale Yort per calmarlo, gli altri carabinieri si accanivano contro di lui per vendicare il collega ucciso. Insomma, non ci stupiamo più di niente quando si tratta di coprire gli abusi delle forze dell'ordine, ma abbiamo scritto un'altra pagina vergognosa da questo punto di vista. C'è anche ancora un ritorno su una delle notizie nelle ultime settimane, negli ultimi giorni ha tenuto banco sui quotidiani nazionali, che è la vicenda dell'evasione da Casal del Marmo. Come sapete, i tre ragazzi erano riusciti a fuggire, sono stati tutti arrestati e adesso sono stati anche tutti trasferiti in penitenziari diversi. Ci dice Romina Marceca che questo è stato fatto perché questi detenuti sarebbero ingestibili, non ingestibili le situazioni in cui sono costretti, ma loro per qualche indole cattiva evidentemente. Ma questo è il livello del dibattito sulla stampa locale e non solo. Chiudo questa rassegna stampa sulle notizie che arrivano a Roma segnalandovi una lunga intervista al presidente dell'ANCE, che è l'Associazione dei Costruttori Romani, ovviamente sul Messaggero, che in qualche maniera è il giornale di categoria essendo edito da Caltagirone. Il presidente dell'ANCE Antonio Ciucci, che rivendica ulteriori fondi a favore dei costruttori e dice: fondi e poteri speciali, la ricetta per la capitale. Il presidente di ANCE Roma Acer, per l'80° compleanno dell'associazione, bene PNRR e Giubileo, ma la città non può vivere solo di eventi straordinari. Cioè, insomma, ai costruttori non bastano neanche la pioggia di miliardi che stanno arrivando per la realizzazione di questi grandi eventi, vorrebbero che il trasferimento di fondi pubblici direttamente nelle loro tasche diventasse uno strumento ordinario, e continuano a sovrapporre lo sviluppo della città con i loro interessi privati. Del resto hanno tutte le capacità di farsi ascoltare. E questa è l'ultima notizia che vi do per la rassegna stampa di oggi, quando sono le 9:27 di mattina. Vi lascio in compagnia della musica e poi del palinsesto di Onda Rossa, non prima di avervi ricordato ancora una volta i nostri contatti: lo 06 49 17 50 che è il numero di telefono per intervenire in diretta e interloquire con noi, e il sito internet www.ondarossa.info, dove tra poco troverete caricato anche il podcast di questa rassegna stampa, su cui trovate le varie trasmissioni di Onda Rossa, i relazionali curati dalla redazione della radio, e su cui trovate anche la maniera di sostenerci e contribuire alle spese di Onda Rossa. Grazie di essere stati in ascolto e buona musica e buona giornata.